accettare questo strano appuntamento. È stata una pazzia.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Buon lunedì 14 giugno, ore 16, quindi è l'ora di Quarta Parete, il Teatro in Radio, 26ª puntata, e per la precisione è la penultima puntata della stagione. Ormai ci avviciniamo giustamente, insomma, verso un po' la chiusura dei palinsesti, ma non tutto è concluso, perché ci intratterremo nelle puntate a venire con delle piccole pillole, tanto per così tenervi impegnati, insomma, per sapere quello che succede qui, soprattutto a Roma, nei tanti eventi appunto che si stanno dipanando. E quindi adesso io vorrei parlare un po' di numeri, perché i numeri non ci tradiscono mai, naturalmente. Ecco, l'AGIS, che riunisce l'associazione di categoria, federazioni e fondazioni dello spettacolo, stima che il 46,42% dei teatri sono stati in condizioni di riaprire. E quindi sono strutture, naturalmente, che hanno beneficiato direttamente o indirettamente della sovvenzione statale, il cosiddetto e discusso FUS, il Fondo Unico dello Spettacolo. La riduzione della capienza delle sale per le norme sanitarie comporta incassi dal 50 al 65%, e quindi naturalmente non è sostenibile per i teatri privati e le compagnie indipendenti, che hanno contratti di percentuale sugli incassi. La piena attività sicuramente tornerà quasi a regime nel 2022, sperando che possa essere superato se i dati epidemiologici continueranno ad avere un trend favorevole. La prospettiva di un teatro che torna finalmente a regime va vista con ottimismo, anche considerando la reazione del pubblico, che sta tornando con grande entusiasmo. E naturalmente si prospetta un'estate molto ricca di eventi culturali, a cominciare dalla ritrovata estate romana di Nicoliniana memoria, che ci terrà in compagnia da giugno ad ottobre e che investiranno tutta una serie di spazi che verranno concessi gratuitamente dal Comune di Roma per l'allestimento di attività culturali, con il duplice obiettivo di sostenere gli operatori culturali nelle riaperture e ampliare l'offerta culturale per cittadini e turisti. E queste erano le cifre che mi sentivo così di raccontarvi. E adesso vi racconto che mandiamo subito un grandissimo pezzo musicale che tutti quanti ricorderemo, Pescatore, nella versione della grandissima Fiorella Mannoia, un pezzo del 1980 che tutti ricordiamo, interpretata da Pierangelo Bertoli, e in questa versione, appunto, nella raccolta di Fiorella Mannoia, che si intitola Fiorella, del 2014, Pescatore.
Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni, che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino e al saluto che ti mandò, e tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò, con Dio di te parlò. Dimmi, dimmi, mio Signore, dimmi che tornerà. L'uomo mio difendi dal mare, dai pericoli che troverà. Troppo giovane son io, ed il nero è un triste colore. La mia pelle bianca e profumata ha bisogno di carezze ancora, ha bisogno di carezze ora. Pesca, forza, tira, pescatore, pesca, non ti fermare. Poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare. Mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare. Quando la sua furia diventa grande, la sua onda è un gigante, la sua onda è un gigante. Dimmi, dimmi, mio Signore, dimmi se tornerà quell'uomo che sento meno mio, ed un altro mi sorride già. Scaccialo dalla mia mente, non indurmi nel peccato. Un brivido sento quando mi guarda, e una rosa gli m'ha dato.
catena, io non la voglio spezzare, io non la voglio spezzare. Pesca forza, tira pescatore, pesca non ti fermare, anche quando l'onda ti solleva forte e ti toglie dal tuo pensare. E ti spazza via come foglia al vento che vien voglia di lasciarsi andare. Più leggero nel suo abbraccio forte, ma è così cattiva poi la morte, è così cattiva poi la morte. Dimmi, dimmi, mio signore, dimmi che tornerà quell'uomo che sento, l'uomo mio, quell'uomo che non saprà. E delle sue promesse vane, di una rosa rossa qui tra le mie dita, di una storia nata e già finita, di una storia nata già finita.
E a malincuore sfumiamo questo splendido pezzo che ci riporta indietro nel tempo, Pescatore di Pierangelo Bertoli. Tra l'altro, piccolo aneddoto, questo brano, quando è stato inciso nel 1980, La Mannoia e Bertoli non si sono mai incontrati. Invece io ho già incontrato l'ospite che vado a introdurre recentemente, l'ho incontrato con grande piacere e con grande piacere lo ritrovo al telefono. Lui ha recentemente vinto la 12ª edizione del Festival Salviamo i Talenti, premio Attilio Corsini 2021, con il testo Questa è casa mia, un testo che gli ha tributato diversi riconoscimenti, cito qualcuno: migliore interpretazione maschile nel 2017 nel Festival Dominio Pubblico e poi il premio del pubblico al Festival delle Nuove Opportunità della Scena, denominato NOPS. Sullo sfondo di un Abruzzo martoriato dal sisma del 2009, una denuncia sociale e politica di una pessima gestione dell'amministrazione statale, un vero e proprio teatro di narrazione e di impegno civile. E quindi questo ce lo racconta Alessandro Basioli. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno Andrea.
Ho detto
grazie.
Tutto bene questa volta?
Sì, credo di sì. Brasioli. La parte più complicata di
esatto.
Solito, però appunto.
Vabbè, ma tu sì. Vabbè, tu sei un cultore della dizione, io un po' meno, ma insomma va bene, ci sta tutto.
Ci sta tutto, perfetto. Anzi, ti ringrazio veramente per questa occasione anche radiofonica, per questa chiacchierata.
Splendido. Allora, intanto grande soddisfazione per l'ennesimo tributo, no? Insomma, a tuo favore.
Sì. Sicuramente guarda, è un'emozione come la prima volta, se vogliamo, perché appunto ogni volta c'è sempre un pubblico differente e ogni anno che passa in realtà la paura è sempre quella di diventare quasi datato, no? Certo. Come a dire, ancora dell'Aquila si parla, però come forse...
Io
avevamo detto anche
sono convinto che bisogna fare testimonianza costantemente, una spina nel fianco.
Esatto, come abbiamo detto anche nella videointervista,
credo
che ogni tanto bisogna ricordare anche con il necessario dolore perché le cose non accadano come accadono purtroppo.
Il dolore, ma tutto un po' anche letto attraverso la lente dell'ironia, no Alessandro?
Sì, sono il primo a non presentarlo bene probabilmente come spettacolo, perché appunto parlo di post-sisma e quindi la gente ha paura che possa essere uno spettacolo molto
pesante,
passo il termine.
Invece no,
cerco di utilizzare i principi della commedia dell'arte.
Bravo.
In scena e di non stare mai fermo, diciamo così, sempre con l'occhio rivolto verso gli spettatori per raccontare attraverso degli stereotipi, dei personaggi grotteschi che però prendono dalla realtà e quindi sono molto verosimili, ahimè, e attraverso questi personaggi, diciamo, cerco di creare delle situazioni un po' ironiche, un po' equivoche, per sollevare, per dare un attimo di respiro anche al pubblico, dopo una scena un po' più
il giusto contrappunto,
importante.
Il giusto contrappunto.
Esatto. Ho cercato di fare questo.
Io devo dire che finché ci saranno queste strutture, no, nel nostro paese, io credo che fare testimonianza come fai tu con questo teatro appunto di impegno civile sia un atto dovuto, caro Alessandro, no? Insomma, perché quella dobbiamo smettere con questa brutta politica. Cioè, adesso non voglio fare il colloquio, per carità, però insomma, il discorso è che nonostante ci siamo passati anche in altre situazioni, si continuano a perpetuare certi errori.
Sì, sì, è il punto dello spettacolo, il fulcro dello spettacolo, senza volerlo spoilerare a coloro che non l'hanno ancora visto. È comunque ovviamente nella chiusa, nella parte finale, dove si cerca un attimo di fare mente locale su quella che è la situazione proprio generale dell'Italia. Infatti il problema è che io parlo del terremoto dell'Aquila, ma il terremoto non
perché
è successo
ricordiamo che l'Abruzzo è la tua terra, tu vieni da Chieti tra l'altro, e quindi è un tema che ti è particolarmente caro, questo, insomma,
è un tema che mi è particolarmente caro e che ho tratto anche da proprio dall'averlo vissuto nel 2009, da teatino, quindi per fortuna, da spettatore esterno, sì. Purtroppo comunque immerso nel dramma di quell'anno, perché appunto ci sono tratti autobiografici, ecco, senza andare troppo nel dettaglio.
Certo.
Ho tratto molto da, essendo il mio primo spettacolo, ho tratto molto dalla mia vita, i personaggi, i nomi degli stessi personaggi, e ovviamente andando a romanzare laddove è necessario. Beh, quindi comunque ho cercato di fare un lavoro.
Ma senza togliere nulla a quello che poi è il contesto, no? Cioè la realtà delle cose, dove tu fai nomi e cognomi, non ti nascondi.
Certo, anche perché questo è stato il primo terremoto mediatico, no? degli anni 2000, quindi era la prima volta dove tutta la popolazione aveva in mano uno smartphone. Bravo. E avevano i propri social, quindi è un, in realtà i nomi e i cognomi che faccio li posso fare anche adesso, non c'è problema. Sì, non credo ci sia bisogno di aver timore, no?
No, appunto. Esatto, anche perché poi sono negli atti giudiziari, no? Tra l'altro, quindi non accade nulla, tra l'altro, quindi insomma siamo tranquilli. I giornali ci ricordano questo, insomma, e questi personaggi.
Sì, che poi ritornano, quindi parliamo del primo fra tutti, Guido Bertolaso.
Come no? A volte ritornano, caro Alessandro.
A volte ritornano. Io per fortuna ho festeggiato quando hanno ritirato la candidatura.
Bene,
da sindaco,
ma
di
non
Roma,
sei stato il solo, probabilmente.
Ecco, ma scusate se mi sono esposto, dopo tutto quello che ho letto e scoperto e analizzato e raccolto, diciamo, per lo spettacolo, vederlo come sindaco di Roma.
Sì, o come il salvatore della patria della Lombardia, tra l'altro, insomma, no?
Esatto, perché la cosa bella di questo nostro bel paese è che veramente ritornano sempre le stesse facce in diversi contesti, però...
È vero. Bene, allora devo dire che volevo aggiungere inoltre che questa vittoria ti lancia prepotentemente verso il prossimo cartellone del Vittoria, no? Con nella stagione, e appunto che tra l'altro l'ottima Viviana sta finendo di allestire, ma insomma tu mi avevi anticipato che sicuramente ad aprile sarai una settimana al Vittoria, dico bene?
Esatto, forse anche di più, anche una decina di giorni. Da quanto ho capito, abbiamo la quasi certezza della programmazione, e dovrebbe tra l'altro cadere la settimana, la decina di repliche proprio nel periodo della ricorrenza.
Bene.
Quindi voglio diciamo considerare questa cosa come l'opportunità per poter urlare senza, cioè, passami il termine, da un ottimo palco ad un'ottima platea, quello che è appunto il grido di cui cerco di farmi portavoce, cioè il fatto che ancora in una situazione d'emergenza noi non abbiamo ancora idea di come agire, quindi ogni tanto nascono le case, nascono sì. le soluzioni abitative provvisorie, sì. hanno poi, tutti i nomi diversi,
e poi
ma
vediamo,
è la stessa
e
cosa.
Vediamo poi come sono andate a finire, insomma, queste nuove idee innovative, insomma, no? Che
esatto.
erano già vecchie quando l'hanno messa in piedi, insomma.
Esatto, ed è triste pensare che veramente ci sono delle regioni in coda, cioè se partiamo da Messina all'Irpinia, a veramente l'Aquila, il terremoto di Amatrice, siamo pieni di problemi, però continuiamo a far finta di non vederlo il problema.
Dove la politica non è al servizio del cittadino, ma è al servizio del consenso, Alessandro.
Esatto, anche perché poi, tra l'altro, questo è un dibattito quanto mai acceso, siamo una degli stati, dei paesi più belli al mondo per qualità anche artistica degli edifici, no?
Certo,
quindi
certo.
Il problema che noi combattiamo costantemente, in cui ci ritroviamo, è il fatto di avere edifici pubblici, scuole
non a norma, è ancora
non a norma,
è un dibattito che si trascina da anni, da decenni. Cioè,
esatto,
ecco, con la cosiddetta, quindi, insomma, la famosa politica degli annunci che sistematicamente vengono disattesi.
Esatto, assolutamente sì. E il problema quindi permane, perché bisognerebbe ammodernare, bisognerebbe ammodernare questi edifici, e invece si aspetta il prossimo
disastro.
Per proporre la soluzione economicamente dispendiosa di soluzioni abitative, e il ciclo si ripete, quindi
esatto.
Per questo motivo bisogna
ben sapendo che il nostro paese è uno dei paesi più a rischio geologico, questo ancora non è molto chiaro.
In Europa,
esatto.
In Europa è fra i più alti.
Insieme alla Grecia, esattamente. Alessandro, io ti ringrazio di cuore per la tua così partecipazione. Naturalmente ci vedremo nella prossima stagione, sicuramente verrò a trovarti al Vittoria, ma insomma, se capiterà in qualsiasi altro contesto ci sarò. Ti abbraccio
volentieri.
Forte, e ti auguro in bocca al lupo, una buona estate e naturalmente buon teatro.
Un caro saluto a tutti, buona estate, buon teatro. Vi aspetto al Vittoria ad aprile, se non prima, appunto.
Assolutamente. Un abbraccio, Alessandro.
Un abbraccio, Andrea.
Ciao. E allora abbiamo parlato con Alessandro Blasioli, ecco, l'ho detto bene, è fresco vincitore del premio Attilio Corsini 2021 con Questa è casa mia. E adesso ci sentiamo un'altra grande interprete, ovvero Giorgia, con Credo.
Cancellerò il passato per non tornare indietro, mentre riguardo in uno specchio i segni di chi ero. È il tempo del risveglio, risalgo dal profondo, dopo aver fatto a pugni con me stessa, credo e credo nelle lacrime. Vita, credo in me. Io credo in una vita, credo in te. Credo in questa vita, credo in me. Credo nell'universo, nascosto in uno sguardo, nella magia del tempo che scandisce un cambiamento. E resterà il ricordo, ma non sarà un tormento, dopo aver fatto un patto col mio ego, credo. Vita, credo in te.
E allora eccoci qua, torniamo in studio e per ricordarvi che siamo su Radio Sonar, Quarta Parete, il teatro, il radio. Adesso vado a introdurre il nostro secondo ospite che in questi giorni è in scena, ovvero fino a mercoledì 16, con le date tutte rigorosamente sold out, e lui ce lo confermerà, con Taxi a due piazze, una delle commedie brillanti più famose scritte da Ray Cooney. E che ha avuto tra l'altro anche molteplici allestimenti. In scena insieme a Morgana Giovannetti, Marco Morandi, Marco Fiorini, Maurizio Di Carmine, Francesca Baragli e Matteo Vacca, che cura anche la regia. Saluto e ringrazio Alessandro Tirocchi. Ciao Alessandro.
Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Quarta Parete di Radio Sonar. Come state?
Bene, bene, ti sento caricatissimo. Si vede che insomma questo debutto all'Orto Botanico proprio vi ha dato tanta energia, insomma, che vuol dire anche tornare poi davanti al pubblico, caro Alessandro.
Davvero molta, ne parlavamo proprio ieri appena finita la replica, e soprattutto insomma per te che sei uomo di teatro sai benissimo che il giorno dopo, quando si freddano un po' gli entusiasmi iniziali, ci rifletti, no? Hai modo di ragionarci con un attimo più di freschezza. Devo dire che siamo non solo carichi, siamo emozionati quasi come fosse stata per tutti la prima volta, perché la sensazione che avevamo poco prima del debutto, io l'ultima cosa che avevo fatto è stata nella Finestra di Libertà dello scorso luglio, che fece uno spettacolo al Teatro Marconi con il maestro Vincitore, poi più nulla come tantissimi altri colleghi, e ieri è stato un ritorno, diciamo, al debutto veramente come se fossimo delle vergini teatrali pronte a donarci.
Insomma, è stato molto liberatorio, dai, catartico.
Assolutamente, io devo dire che insomma, voglio dire, cominciamo tutti ad avere una certa età, quindi non è che siamo proprio novizi, eppure alla prima risata fragorosa e al primo applauso scrosciante devo dire che a stento ho trattenuto l'emozione, perché è stato qualcosa veramente di liberatorio per chi come noi per lunghi mesi ha pensato anche insomma di mettere in discussione la possibilità di tornare a fare il nostro lavoro. Invece poi ieri sera al chi è di scena, le prime battute, il calore delle luci, il calore del pubblico ci ha fatto capire innanzitutto che è possibile tornare a fare il nostro lavoro, e poi ci ha ricordato di quanto fosse maledettamente bello.
Certo, immagino. Senti, mi confermi che sono tutti sold out fino a mercoledì 16?
Ebbene sì, un'altra grande soddisfazione.
E questa è un'altra bella notizia, porca miseria.
Assolutamente. Perché poi siamo in uno spazio meraviglioso che è il Museo dell'Orto Botanico, fantastico, in Largo Catrinato in Svezia, meraviglioso, con uno spazio all'aperto, quindi rigorosamente con distanziamenti, possibilità di essere vicini se conviventi, ma comunque all'aperto, distanziati, per cui con tutte le accortezze del caso.
Certo.
E avere quindi 135 persone a sera, per chi sta facendo teatro in questi tempi, significa tanto, perché significa aver riempito quattro serate. Non ce l'aspettavamo, il pubblico invece ci ha premiato moltissimo, testimonianza del fatto che forse in fondo anche la gente non vedeva l'ora di tornare in teatro.
Senti Alessandro, allora dicevo all'inizio che questo è uno dei testi più famosi scritti da Ray Cooney, che è stato portato in scena da tantissimi attori anche molto prestigiosi, non perché voi non lo siate assolutamente,
no, ma hai perfettamente ragione, proprio così, e in tutto il mondo.
In tutto il mondo, esatto, credo che sia una delle commedie più rappresentate di Ray Cooney, insomma, dove comunque il mood di questo spettacolo sono questa sequela di bugie, suspense, equivoci, parodie, no? La sagra dell'equivoco, vorrei dire, insomma.
Assolutamente.
Con un ritmo infernale.
Assolutamente, ti dirò di più che quel ritmo infernale a fine primo atto ci ha fatto dire: ragazzi, non eravamo più allenati, perché
siete arrivati col fiato corto.
Ti devo dire che a fine primo atto mostravamo tutti un po' la corda, abbiamo detto meno male che c'è la pausa, perché non eravamo più abituati. È una commedia che si regge tutta sul ritmo. Dopo i primi 7-8 minuti interlocutori proprio di presa di misure, in realtà la commedia parte, perché inizia la saga degli equivoci di questo grandissimo castello messo in aria da Mario Rossi, il protagonista di questa pièce teatrale.
Ecco, raccontiamola in pillole, la storia in pillole proprio.
Molto brevemente, è il più grande degli equivoci, diciamo, della storia dell'umanità, e cioè il marito con le due mogli, in questo caso due mogli ufficiali sposate regolarmente,
quindi concubino tra l'altro.
Esattamente, concubino, tassista, quindi con un lavoro che facilita la possibilità di avere dei turni e quindi di spostarsi, ma con tutte le difficoltà di avere due matrimoni, uno a Piazza Risorgimento e uno a Piazza Irnerio, due vite parallele da gestire. Per via di un incidente banalissimo succede che nell'ospedale lo rifertano, cioè lo rifertano in due ospedali diversi, sia a Piazza Irnerio che a Piazza Risorgimento. Questo scatena il, diciamo, il problema iniziale, e cioè certo, quando viene refertato intervengono le forze dell'ordine, si trovano con due indirizzi,
quindi quando il diavolo ci mette la coda, no, praticamente,
assolutamente, perché lui nella confusione dà due indirizzi che sono i due indirizzi reali, quindi risultano una persona con un doppio indirizzo, e gli scatta un'indagine che mette praticamente pone l'obiettivo su questa doppia vita, per cui ci sono gli agenti di un commissariato e quelli di un altro che cercano di indagare. Il tassista che deve a questo punto cercare di barcamenarsi inventando due versioni dei fatti, e il malcapitato amico che faccio io in questo spettacolo, che è Walter Fattore, che cerca in tutti i modi di aiutarlo a mantenere questo gioco terribile, certo, che ha messo in piedi, e che chi avrà la bontà
possiamo dire che fa un po' il ruffiano?
Ma guarda, più che il ruffiano, perché in parte potrebbe sembrare, in realtà viene tirato dentro dal suo amico, perché gli dice: ti prego aiutami. E poi si trova, suo malgrado, schiavo di questa serie di equivoci uno sull'altro, e chiaramente, come spesso succede in queste situazioni, un equivoco è più grande dell'altro, quindi lo sostituisce e lo amplifica, finché diventa una storia talmente tanto grande che è destinata a crollare, chiaramente. Certo. E crollando si porta dietro tutto in un finale veramente rocambolesco, dai ritmi infernali, che porterà alla soluzione finale.
Oh, poi bisogna dire che questo spettacolo voi lo state portando, insomma, ante diciamo così, lockdown,
sì,
e pandemia.
Sono
3 anni, quindi ormai siete una compagnia rodatissima, no? Cioè vi trovate a memoria,
sì,
occhi chiusi.
Sì, con qualche sostituzione nel tempo, nel senso che Francesca Baragli e Marco Fiorini sostituiscono
Certo. Però insomma il nucleo centrale è rimasto.
Sì, siamo sempre noi, molto molto affiatati, questo ci consente appunto di portare avanti un testo veramente che possiamo considerare un po' il testo, come dire, madre della commedia degli equivoci, almeno
certo,
della commedia
che contemporanea. Che poi voglio dire che dopo più di un anno di silenzio, di imbarbarimento domestico, un po' di leggerezza, no Alessandro?
Ho notato proprio questo, Andrea, è uno spettacolo in cui generalmente si ride sempre tanto e si è sempre riso tanto, al punto che ci sono dei momenti in cui noi dobbiamo rallentare a darti alcune battute, perché altrimenti non sarebbe... sì, ma guarda, è bellissimo, certo, dal palco farlo. Devo dire che ieri sera, credimi, ho sentito una partecipazione davvero... Io penso che anche per il pubblico sia stato liberatorio.
Certo, quindi arrivava l'energia del pubblico fino su al palcoscenico.
Mamma mia Andrea, tanta, e ci spingeva a dare di più in uno spettacolo che già chiede tanto, quindi è stato, guarda, ieri sera davvero pirotecnico.
Bene, senti, però volevo anche spezzare una lancia, come dicono i bravi,
sì,
sul fatto che tu dal 4 al 21 novembre sarai finalmente, e sottolineo finalmente, al Teatro De Servi con Una zitella da sposare.
Assolutamente.
Insomma, un testo che tu hai scritto insieme a Maurizio Paniconi,
sì,
che ti vedrà in
sì,
scena con Daniele De Rogatis e Valeria Monetti, con la regia di Marco Simeoli. Insomma, finalmente questo testo è riuscito a portarlo a teatro.
Eh sì, perché noi siamo stati bloccati una settimana prima del debutto, cioè noi il 9 marzo ricevevamo la notizia del lockdown totale, quello severo, che ci costrinse in casa per 2 mesi e mezzo l'anno scorso. Noi saremmo dovuti debuttare il venerdì successivo al Teatro dei Servi, quindi noi in piena, diciamo, rush finale, certo, delle prove, ci arrivò la telefonata del direttore Stefano Marafante,
sì,
del teatro che ci comunicava che il ministero gli aveva appena mandato una circolare nella quale c'era, ai noi, scritta e decretata la chiusura dei teatri.
Certo. Potremmo così dire Una zitella da sposare, sottotitolo Scusate il ritardo.
Esatto, sì, esattamente così, guarda, dici proprio bene, perché ci è rimasto, come si suol dire, veramente in canna da allora. Poi tra l'altro ti lascio immaginare, tournée già pronta, cioè noi siamo stati fermati proprio in piena rampa di lancio, quindi dobbiamo
certo,
da recuperare.
Allora Alessandro, io intanto ti ringrazio di cuore del mio invito e...
Grazie a te, fammi spezzare invece questa volta una lancia, anzi fammi fare proprio un endorsement, come dicono quelli bravi.
A chi?
A te, Andrea Cavazzini, hai il lavoro splendido che conduci con Quarta Parete, con Radio Sonar, perché il teatro ha bisogno marcio di gente come te che lo segue con passione, competenza, talento e voglia di far conoscere un ambiente che spesso non riceve le attenzioni necessarie. Invece io devo dire, da addetto ai lavori, fammelo dire per favore, che tu sei sempre presente con grande attenzione, grande competenza, e consenti a tutto il nostro lavoro, insomma, di essere premiato e di venire a conoscenza del pubblico. E io invito chi, magari giovani ragazzi che si affacciano al mondo del giornalismo, diciamo,
dello spettacolo,
di guardarsi i tuoi servizi e magari di chiederti un consiglio, ma di portare avanti il lavoro che tu conduci e per il quale tutti noi ti siamo molto grati.
E io sono grato a te. Allora, hai una cena pagata, Alessandro, eh? Guarda, l'ho detto pubblicamente, quindi, e tu, rimane tutto registrato. Quindi,
guarda, posso dirti, sì, la sincera verità, non vedo l'ora, perché dopo un anno, no, e mezzo di casa, non vedo l'ora di andarcene a cena e farci quattro chiacchiere
e ci sfoghiamo, come si dice a Roma, insomma. Allora, ricordo a tutti, Taxi a due piazze, Orto Botanico, Largo Cristina di Svezia, fino a mercoledì 16 con, appunto, sì, con il grande Alessandro Tirocchi, ma anche con Marco Morandi, grazie, Morgana Giovannetti, Marco Fiorini, Maurizio Di Carmine, Francesca Baragli e Matteo Vacca, che cura la regia. Caro Alessandro, ti abbraccio, ti ringrazio molto e naturalmente buon teatro.
Sempre, sempre. Grazie a te, Andrea. Quarta Parete a Radio Sonare. È sempre un piacere.
Ciao Ale, ciao ciao, a presto.
Ciao, buona giornata a tutti.
Ciao. Vabbè, insomma, che dire. E ringrazio naturalmente Alessandro Tirocchi per la sua partecipazione. E adesso ci andiamo a sentire un cantautore, ma anche un rapper pugliese. E lui è Caparezza e il titolo del testo è La Scelta.
Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini, se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu mi vedi solo come un mazzo di fiorini. Sono Ludovico, culto, mito, donne mi scansano come avessi avuto il tifo. Troppi affanni, a 30 anni ho perduto un dito. Tu mi parli e mi pare un fottuto mimo. Se la mettiamo su questo piano, la mia vita ha senso, se la mettiamo su questo piano. Quindi prendo lo sgabellino e lascio la corda, canto l'inno alla gioia perché vedo l'abisso, ma su questo plano scrivo mille lettere e faccio rumore. Lotto col silenzio, ma ce la farò. Tengo la mia musica e lascio l'amore. Io sarò immortale, la mia amata no. Cieca, così cieca che in fondo non mi riguarda più. È un buon lavoro, incasso da molto, vale come un disco d'oro, in cassa da morto. Voglio fissare mio figlio, il tempo passa e mi accorgo che sto fissando un foglio tipo carta da forno. Ehi, sono Marco, un romantico sotto palco. Scompaio, puff, come poro talco. Che guaio, bruciano il mio contratto. Che il sound è cupo, rarefatto. Ho preparato un ritiro veloce, la mia famiglia è più importante di un giro di note. E questi parlano, parlano, mentre io sto ricucendo la vita con un filo di voce. E non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore.
questa è la mia vita, non dimenticarlo.
E allora eccoci qua tornati in diretta dopo esserci ascoltato questo brano di Caparezza, e adesso vado a presentare la nostra terza ospite. Lei è napoletana, 29 anni, attrice e cantante, ha vinto all'ultimo Fringe Festival il premio come miglior attrice, riconoscimento condiviso.
Pronto?
Pronto? Un attimo, c'è un po' di confusione.
Pronto?
Pronto? Allora,
pronto?
Un attimo, Francesca.
Eccoci, Andrea. Ciao. Buon pomeriggio
a te. Ti stavo presentando, Francesca. C'è stato qualche problema, appunto, nel collegamento.
È stata un'interferenza, sì. Eccoci.
Allora, ti stavo presentando. Tu vieni da Napoli. E stavo dicendo, appunto, sì, che hai partecipato all'ultimo Fringe Festival, dove hai vinto il riconoscimento condiviso, tra l'altro, con la tua collega Maria Claudia Pesapane come miglior attrice.
Esatto.
E questo spettacolo che appunto E Cameriere della compagnia Ricerca, sì, Teatrale Napoletana, diretto da, sì, Fabio Di Gesto, e uno spettacolo appunto che tornerà ai primi di luglio nell'ambito del Catartica Festival qui a Roma, giusto,
sì,
Francesca?
Esattamente, innanzitutto un saluto a tutti quanti voi e un saluto a te, sono molto felice di essere, di far parte di questa trasmissione. E sì, noi saremo in scena a Roma, al Catartica, il 10 e 11 luglio, e devo dire, insomma, questo è un progetto a cui tengo particolarmente, teniamo tutti molto, perché è un progetto che è nato nel 2019, la drammaturgia è firmata appunto da Fabio Di Gesto, anche la sua regia,
sì,
ed è il secondo di una trilogia teatrale, la trilogia della femminilità irrisolta. Il primo spettacolo di questa trilogia è Yerma, Cameriere, e Cameriere è il secondo, e poi c'è Stanzare, con cui abbiamo debuttato a Napoli Teatro Festival proprio l'anno scorso.
Perfetto. Volevo aggiungere, sì, Francesca, che questo spettacolo appunto è un adattamento di un testo di Jean Genet che si intitola Le Serve, un testo del 46, ispirato tra l'altro a un fatto di cronaca realmente accaduto, insomma, no? Che vide i protagonisti due giovani governanti al servizio di una famiglia borghese francese, un fatto anche cruento, tra l'altro.
Assolutamente, il Lo Tempore era ispirato comunque a un fatto di cronaca vero e proprio, Fabio ne ha ripreso l'idea drammatica, nel senso che è una riscrittura in napoletano, ma non è una traduzione, vale a dire che Fabio si è rifatto ad un'idea contestuale che ovviamente diverge di tantissimo rispetto a Genet, e il linguaggio è un napoletano non contemporaneo, un napoletano che si rifà ad un mondo che Fabio esplora moltissimo attraverso le sue drammaturgie, e che rende questi due personaggi molto viscerali, molto 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 a terra, diciamo piantati nella terra, come mi piace ricordare. E scena con me è una bravissima attrice, Maria Claudia Petavale, con cui appunto condivido questo premio. Esatto, questa esperienza, perché questo spettacolo, devo dire, ha dentro proprio tantissimo amore, sia dal punto di vista proprio di quanta forza ci mettiamo, perché è uno spettacolo che ha dei ritmi, mi permetto di dire, insomma, perdonami la faccia modesta, dei ritmi pazzeschi, e veramente cresce con noi, perché è uno spettacolo con cui noi abbiamo debuttato nel 2019. Partecipare al Fringe, peraltro in un contesto fantastico, quale il Teatro Vascello, e vincere il premio miglior regia e miglior attrice ex aequo, devo dire che ci ha dato una grande soddisfazione.
Un testo che coinvolge anche emotivamente anche il pubblico, no? Cioè, vista la tematica, voglio dire, che tratta, tra l'altro all'epoca, appunto quando Genet scrisse Le Serve, si creò tutto un dibattito, no, sullo studio della paranoia.
Sì, infatti sì, e diciamo che in questo spettacolo l'elemento che crea forse, anzi senza il forse, che crea paranoia in questi due personaggi è proprio il raggiungimento quasi di un obiettivo, c'è sempre questa, si anela a voler prendere i panni della padrona, certo. Quindi questi elementi quali la parrucca, la pelliccia, rappresentano proprio gli strumenti attraverso cui queste due popolane vogliono riscattarsi, e quindi interpretare attorno il ruolo della padrona in un'alternanza malefica, perché poi arriverà, diciamo, nel finale cruento che non vi svelo, alimenta una tensione, una temperatura che coinvolge il pubblico, e devo dire la cosa che ci rende più grati a questo spettacolo è proprio il tipo di feedback che noi riceviamo, sia dal punto di vista del pubblico, intendo quindi le persone comuni, sia dal punto di vista degli addetti ai lavori. Quindi siamo contenti di essere riusciti a rendere, e Fabio ovviamente attraverso il suo impianto registico, una temperatura che pian piano sale e arriva fin dove un gioco così, così malato, anche così sadico,
un po' perverso.
Esatto, assolutamente, perché poi ci sono tante dinamiche, ci sono anche degli alleggerimenti dati da una quotidianità, no, napoletana, che è quella del basso, che però intervengono per sottolineare sempre di più questa temperatura, questo gioco così, certo, così sadico e così perverso.
Senti, ti volevo chiedere dal punto di vista proprio recitativo, no, quanto ti ha impegnato questo testo, anche il tuo personaggio, no? Immagino che c'è stato un lavoro non indifferente, no?
Certo, sì, assolutamente. Diciamo che in questo personaggio c'è per esempio uno studio sulla vocalità. È stato affrontato per esempio da parte mia e da parte di Claudia un tipo di approccio al personaggio che aveva a che fare con questo rendersi ominidi. Non mi piace dire uomini, perché di fatto non siamo proprio dei uomini, ma siamo delle figure quasi amorfe, e quindi per me lavorare su questo ha significato innanzitutto esplorare una vocalità che mi portasse verso una identificazione un po' più mascolina, e quindi vuol dire anche adeguare il corpo, no? Quindi, certo, vocalità e corpo a questo concetto, e poi il tutto come dire, messo a servizio di ritmi che sono voglio dire abbastanza serrati, tant'è che come d'altronde una come dire, una caratteristica delle regie di Fabio, molti ritmi sono creati in scena proprio da noi, quindi noi ci serviamo di alcuni di alcune cellule ritmiche per poter,
quindi, no, alcuni espedienti, diciamo così, insomma.
Sì. Assolutamente. Quindi devo dire è molto molto interessante, credo che sia una, io me lo godo tantissimo ogni volta che vado in scena, perché è una prova attoriale veramente bella.
Certo.
Ed è bella anche la sintonia che si è creata tra me e Claudia rispetto a questo lavoro, perché si lavora in due.
Beh, un lavoro di simbiosi a questo punto.
Sì, praticamente sì, perché l'una è praticamente il piatto della bilancia,
esatto,
no?
È l'alter ego dell'altra, insomma.
Sì, in un certo qual senso, sì.
Senti, allora, questo testo appunto che ha vinto il Fringe, appunto abbiamo detto 11 e 12 al Catartica qui a Roma, e poi continuerà a camminare, immagino, Francesca.
Sì, e noi ci auguriamo di sì. Quello che vorrei dire è che Ritena, che è una compagnia che abbiamo fondato nel 2019, è una compagnia indipendente,
sì.
Significa che noi ci autoproduciamo. Il nostro augurio, il mio augurio per questa compagnia così giovane e fatta di tante forze, ricordo anche Rosario Martone Costumi, chiunque insomma fa parte della nostra squadra, Gennaro Olivieri, Flavia Tartaglia, Enrico Capano, insomma spero di non dimenticare nessun altro, Giusy Farella, noi siamo, abbiamo una forza, abbiamo una forza artistica che ci auguriamo possa superare anche quello che è un po' l'impalcatura del panorama teatrale, cioè il fatto di portare una qualità nonostante insomma il nome, cioè nel senso che molto spesso per arrivare a determinati contesti occorre essere un nome. Ecco, il mio augurio, e credo che in questo i festival proprio come Sind, come tutti quelli appunto a cui noi partecipiamo, io mi auguro fortemente che la qualità possa raggiungere nonostante tutto il pubblico, anche un pubblico più ampio. Quindi l'augurio che faccio a questo spettacolo e a noi è che appunto si possa farlo vivere sempre di più e sempre in più contesti.
No, devo dire che tra l'altro, seguendo anche la piazza, così per così dire, di Napoli, attraverso insomma la nostra presenza proprio a Napoli, devo dire che ultimamente sta producendo una fucina di talenti, ma anche di giovani drammaturghi molto molto interessanti, Francesca. E
sì,
fa piacere appunto che ci sia questa possibilità, insomma, che Napoli possa offrire anche dal punto di vista così drammaturgico, tra l'altro anche storicamente, insomma, voglio dire, se pensiamo a Annibale Ruccello, per dirne una, insomma.
Esatto, esatto.
Quindi c'è una grande tradizione che mi fa piacere continua attraverso i giovani, e quindi sono molto contento di aver parlato con te, e quindi ci vediamo a questo punto l'11 e il 12 luglio, Francesca.
Sì, esattamente, e volevo ringraziarti Andrea di questo spazio, e volevo appunto approfittare per invitare tutto il pubblico su Roma a venirci a vedere.
Bene, e allora basta andare sulla pagina del Catartica Festival, insomma hanno una pagina sulla rete, e poi naturalmente basta,
certo,
andare su Facebook per tutte le informazioni, e quindi E Camerere è un tratto, appunto, un adattamento delle serve di Genet, con adattamento,
sì,
e regia di Fabio Di Gesto, con Maria Claudia Pesapane e Francesca Morgante. Francesca, grazie mille.
Grazie a te Andrea, e buona giornata, e ciao a tutti, grazie.
Buon teatro, ciao ciao Francesca.
Grazie, ciao.
Ciao ciao ciao. Bene, abbiamo sentito, con questo collegamento un po' difficoltoso all'inizio, Francesca Morgante, e adesso ricordiamo sempre Quarta Parete, il teatro in radio su Radio Sonar. Ci andiamo a sentire un duo di razza, insomma due prime donne della musica, ovvero Mina e Ornella Vanoni con Amiche Mai.
Tu cosa ci fai qui? Io non ho voglia di parlare con te. Tanto lo sai che lui ama solo me. Se fossi al tuo posto non ne sarei così sicura. Forse a te promette, invece a me lo giura. Ma io lo conosco bene, tu non sei il suo tipo. Non vuoi convincerti, ma è tanto che te lo dico. Le tue sono come fai fatti, potrai piacergli un po', ma non so cosa ti aspetti. Non guardarmi negli occhi, se no io vedo i miei. Sicura sai che mai. Per noi sarebbe così comodo fare un passo indietro e allontanarci da sto sole di almeno un metro. Gli starebbe proprio bene, sai, a quel vigliacco. Finalmente capirebbe cosa vuol dire il dolore del distacco. Certo che sei sciupata, mi pensi insieme a lui. Come ti penso io quando siete soli voi. Questa storia malata deve finire. Non guardarmi negli occhi, se no io vedo i miei. Io non voglio che mi tocchi, se no ti abbraccerei. E anche se c'è qualcosa che mai, amiche mai.
Duo pazzesco questo con Mina, con Mina e Ornella Vanoni, devo dire straordinario, insomma è sempre un, come si può dire, insomma, rifarsi le orecchie con queste due grandi artiste. Adesso vado a introdurre il nostro quarto ospite, ovvero lui è diplomato in recitazione nel 2016 all'Accademia Silvio D'Amico, avendo tra i avuto tra i suoi insegnanti gente come così, insomma, giovani studentelli come Giorgio Barberio Corsetti, Benedetta Buccellato, Massimo Popolizio, Carlo Simoni e Sergio Rubini. E poi subito buttato nella mischia con una serie di spettacoli senza un attimo di tregua, fino ad approdare a Sete, scritto da Walter Prete, che sarà in scena al Teatro Torbella Monaca giovedì 17 giugno dalle 21, una data secca praticamente, di cui lui curerà la regia, interpretato questo testo da Giorgio Sales. Saluto e ringrazio Lorenzo Parrotto. Buongiorno Lorenzo.
Buonasera, buongiorno Andrea, scusami, vai e vieni, non vorrei poi non sentirti.
Sì, perché c'era un sottofondo un po' fastidioso, quindi abbiamo un attimo sfumato quelle parti che disturbavano, però c'eravamo.
Pochi secondi accademici, grazie per questa opportunità Andrea, bentrovati a tutti, grazie mille.
Allora Lorenzo, un testo che riporta, qualora non ce ne fosse ancora abbastanza, ma credo che insomma quando tematiche diventano così dirimenti, il problema delle risorse idriche, Lorenzo, giusto?
Assolutamente, assolutamente. Lo spettacolo, detto in sintesi, vuole in qualche modo interrogare tutti quanti sul vero valore delle cose. Il contenitore prende molta più importanza rispetto al contenuto . E quindi una bottiglietta d'acqua potrebbe arrivare a costare anche 10 euro nelle zone più turistiche di una grande città. E questa è la storia di una piccola trattoria salentina che riceve la visita di un famosissimo influencer, e questo determina una serie di successi immediati della trattoria e poi subito una decadenza improvvisa. Come dare più importanza all'apparenza e dimenticare la sostanza e la storia di un uomo, in questo caso anche affettivo. E alla fine chiudo dicendo che Walter Prete, l'autore, ha stampato proprio sul marmo questa frase: perché bevo ancora acqua se non ho più neanche il gusto dell'acqua? Mi hanno tolto il gusto di tutto. E quindi il discorso sull'apparenza, sulla forma, prima di tutto.
Beh, questa dicotomia che ci portiamo ormai, insomma, vorrei dire quasi pirandellinamente, no, caro Lorenzo?
Esatto.
Senti, tra l'altro una risorsa che naturalmente continua a sollecitare diversi appetiti, no, da chi vuole speculare su un bene pubblico.
Sì. Beh, non per ultimo, si è parlato proprio in questi giorni che ricorreva il decennale dalla votazione per l'acqua pubblica a Roma, tu ricorderai sicuramente,
sì, come no.
È un argomento più che attuale, perché l'acqua è immagine a parte per il tutto, si parla dell'acqua per parlare di tante altre cose, e secondo me un'esperienza, poi tu lo spettacolo l'hai visto,
sì,
un'esperienza
certo.
Così diretta può soltanto appunto lasciarci con delle domande, perché già parlarne, Andrea, secondo me è un miracolo, è una rivoluzione.
Credo che il teatro debba sollecitare, no, l'attenzione, esatto, del pubblico su temi così, così importanti per la nostra esistenza, la nostra vita, insomma. L'acqua in realtà non è proprio una cosa, diciamo così, banale, no? Perché poi è fonte della nostra sopravvivenza, insomma.
Esatto.
E quindi l'idea che qualcuno ci possa, detto come si dice a Roma, marciare, sinceramente è poco edificante, insomma.
Assolutamente.
Senti, questo è un lavoro che, insomma, ormai portate un po' di tempo in giro, e con grande soddisfazione, mi pare, no, Lorenzo?
Assolutamente, noi abbiamo debuttato lo scorso anno a Roma, dopo aver presentato una prima parte al premio Giovani Realtà del Teatro di Udine, tra l'altro portandoci a casa un premio del direttore e un bando di periferie artistiche.
E quindi questa è una medaglia da appuntare, no?
È una piccola grande medaglia da appuntare, perché ci ha dato poi il là per partire. Stavamo anche prendendo un bel abbrivio per la primavera scorsa, ma come
e poi,
sai, poi
certo,
abbiamo dovuto tirare le redini.
Tutti in naftalina,
esatto,
sì.
Esatto. Quest'estate abbiamo invece avuto modo di debuttare proprio a terra natale di Giorgio e di Walter, al Convento dei Teatini a Lecce, un luogo meraviglioso. Siamo stati anche in rassegna con Davide Nia, Vincenzo Pirrotta, quindi è stato molto bello.
Splendida location.
Bellissima, stupenda. Lecce è un
gioiello, esatto. E poi cosa succederà dopo?
E quest'anno appunto siamo riusciti a chiudere con il supporto di Cora Teatro, che tra l'altro ci produceva già come compagnia L'Uomo di Fumo, e mi permetto anche di dire che appresso a noi ci sarà...
lo so, grazie a Caprara che poi ti seguirà, appunto.
Esatto, e quindi siamo molto contenti, e si apre una progettualità, mi preme dire soltanto questo, voglio ringraziare Aldo Allegrini e Cora Teatro, perché in questo momento le compagnie private, tutti quelli che decidono di aprire con questo contingentamento e questi numeri ridotti, stanno facendo un vero e proprio miracolo. Cioè,
è un atto di eroismo, Lorenzo.
È un atto veramente eroico, perché al meglio che va si va in pari, quindi è veramente qualcosa di eroico, mi preme dirlo.
Credo che poi fondamentalmente c'è l'amore, no, per il teatro, per il proprio lavoro, la passione, che poi insomma, anche se poi bisogna un po' stringere il cordone, diciamo, della borsa, però insomma credo che voi abbiate la necessità di tornare su quel palco, no? Cioè...
assolutamente sì, e poi mi permetto di dire una cornice bellissima, che è il Tor Bella Monaca, che è uno dei centri culturali decentrati, diciamo,
un gioiello, devo dire, grande lavoro sia di
varietà proprio,
di Alessandro
varietà.
Sia un grande lavoro di Alessandro Benvenuti, che soprattutto di Filippo D'Alessio, insomma, che è un po' il braccio, che è il braccio armato, diciamo così, va?
Sì.
Quindi allora io rammento a tutti gli ascoltatori, giovedì 17 giugno ore 21, Sete, scritto da Walter Prete e interpretato da Giorgio Sales, con la regia di Lorenzo Parrotto. Grazie Lorenzo.
Grazie Andrea, a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Buon teatro.
Grazie, buon teatro a tutti. Buona serata. Grazie.
Ciao. Bene, abbiamo ascoltato Lorenzo Parrotto, quindi ricordo l'appuntamento giovedì 17 al Tor Bella Monaca, e adesso ci ascoltiamo un duo d'eccezione, un grande maestro che ormai non c'è più, Roberto Murolo, con una grande interprete che purtroppo anche lei non c'è più, ovvero Roberto Murolo e Mia Martini, con un pezzo scritto nel 92 da Enzo Gragnanello, Con me.
Comincia a capire com'è inutile sta a soffrire. Guarda sto mare che c'è un fondo di paura, sta cercando e c'è imparare. continua a volare, mentre il vento ci porta là. A dove stanno le parole più belle e te piglia per te
E abbiamo ascoltato questo toccante e bellissimo brano di Roberto Murolo e Mia Martini, ovvero con me, scritto da Enzo Gragnanello, e adesso vado a introdurre l'ultima nostra ospite della 26ª puntata. Lei è un'attrice che, per inseguire il suo sogno appunto di fare teatro, dalle montagne di Belluno è arrivata a Roma per frequentare la Silvio D'Amico, diplomandosi nel 2017. In meno di 10 anni ha fatto tanto teatro, avendo l'onore e il piacere di lavorare con Emma Dante nelle Baccanti di Euripide e al fianco di Maurizio Donatoni nelle Memorie di classe sulla tragedia del Vajon, progetto nato per le scuole. E venerdì 18 e sabato 19 giugno, con inizio alle 21, sarà al Teatro Torbella Monaca insieme a Daniele Paoloni, suo compagno di scena, con Bolle di Sapone, prodotto da Cora Teatro, scritto e diretto da Lorenzo Collalti. E allora saluto e ringrazio Grazia Capraro. Buongiorno Grazia.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a te.
Allora, questo lungo percorso dalle montagne di Belluno fino a Roma, ne valsa la pena alla fine?
Senza dubbio, eh? Sì, direi proprio di sì, direi proprio di sì. Per quanto all'inizio sia stato traumatico passare dalle mie montagne alla metropoli, però
certo, beh, immagino che l'impatto è stato non semplice all'inizio, credo.
Non semplice.
Insomma, però hai preso qualcosa di Romani, hai preso?
Eh sì, un pochino ormai, però mi bastano 2 o 3 giorni a casa e riprendo.
Perfetto. Le antiche abitudini, diciamo.
Tutte le mie origini, esatto.
Allora, senti, tu sarai appunto, come ho detto, in scena venerdì e sabato, Bolle di Sapone,
esatto.
Che è sempre scritto e diretto da Lorenzo Collalti, con il quale già hai lavorato, tra l'altro, quindi
esatto,
a volte
sì.
Ritornano questi incontri, no? Perché tu hai lavorato
sì,
con
sì,
lui
sì,
nell'Idiota di Dostoevskij e poi hai fatto Un ricordo d'inverno, giusto?
Un ricordo d'inverno, esatto. Noi abbiamo proprio una compagnia,
sì,
che si chiama L'Uomo di Fumo. E non è non è una compagnia che ha tanti anni, però abbiamo fatto tante cose insieme.
Certo.
Ormai.
Però le idee sono molto chiare, mi pare.
Sì, no, senz'altro, c'è una cifra abbastanza chiara.
Bene, bene.
Compagnia.
Allora, questo Bolle di Sapone in realtà è uno spettacolo molto leggero e anche poetico, oserei dire quasi surreale, no? Grazia. Dove al centro appunto c'è la storia di questi due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, che possono essere due dei tanti che frequentano queste periferie un po' anonime di una grande città. Dico bene?
Esatto.
Eh?
Esatto, diciamo che il luogo in cui è ambientato lo spettacolo è molto importante, nel senso che chiaramente in una città grande come può essere anche Roma, per esempio, si fa fatica a incontrarsi veramente, no? Cioè, per esempio, io non conosco i miei dirimpettai di casa, cosa sì, che magari in un paese più piccolo è.
Per esempio, a Belluno questo non accade.
Esattamente, non accade. Ci sono tante altre criticità in una città, certo, piccola, però certo, questa non c'è. E in più questi due personaggi sono due personaggi che per loro carattere sono timidi e tendenti a una solitudine tutta loro. E quindi diciamo che la storia che proviamo a raccontare in questo spettacolo è quella di un incontro tra due mondi che normalmente non entrano,
ma anche due solitudini, possiamo dire,
esattamente, che solitamente non entrano in contatto con il mondo reale, mm-hmm, e però grazie a uno scherzo del destino, se così vogliamo chiamarlo, si incontrano e trovano che l'uno nell'altro in qualche modo ci sono delle somiglianze. E da qui si scatena tutto un processo per il quale
non svegliamo
niente, però appunto quella cosa che succede sempre quando incontriamo qualcuno, cioè che certo, ci sposta da noi stessi,
certo,
diciamo, ecco.
C'è quel click, no, che ci fa un po',
esattamente.
Allora, quindi in realtà lui è affetto da idiosincrasie varie, insomma, no? Oltre ad essere un ipocondriaco, mentre tu sei un po' lo spirito letterario, no? Che insomma ti piace.
Sì, un personaggio molto fantasioso, esatto, che vive nella sua realtà, diciamo, nella sua fantasia.
Esatto.
Sì.
Ed è bella questa commissione, diciamo, di due esistenze che si ritrovano, insomma, e poi da lì c'è un'evoluzione, naturalmente.
Certo. Certo.
Allora, dimmi.
Esattamente, cioè nel senso che chiaramente poi quello che in qualche modo stavamo dicendo prima, che quando si incontra qualcuno che in qualche modo tocca una parte di noi che non viene magari toccata da un po', succede qualcosa, e questo qualcosa proviamo a raccontarlo, anche se è una cosa in realtà piccola, però questo è il nucleo, diciamo, centrale dello spettacolo.
Che invito tutti a venire a guardare al Tor Bella Monaca. Devo dire che leggendo un po', insomma, ovviamente io vado a spulciare un po' qua, un po' là, mi ha molto colpito,
certo,
una tua cosa che tu fai da tanti anni, ovvero questo volontariato con i disabili. Cioè, mi ha molto colpito, insomma, non è una cosa molto comune, soprattutto anche tra gli attori, ecco. Come mai questa scelta,
sì,
Grazia?
Guarda, io l'ho fatto da che ero, diciamo, al liceo. C'è una casa vicino a dove abito io, per la precisione in montagna, in Auronzo,
magnifico,
che ospita appunto gruppi, diciamo comunità, eccetera, e quindi io con tanti altri miei amici abbiamo fatto parecchie esperienze con i ragazzi disabili.
Ecco, questo è un po' questo devo dire è sicuramente ti nobilita, insomma, veramente è una bellissima cosa quella che tu fai. Oltretutto, appunto, contrasta, perché Auronzo di Cadore ovviamente è una località molto, non dico VIP, però insomma molto gettonata, no? E fa da contraltare questo fatto che tu presti la tua opera, insomma, con grande attenzione e sensibilità verso le persone più fragili.
Guarda, ormai è da qualche anno che purtroppo non, anche per appunto ragioni Covid,
sì,
questa,
sì,
è da due anni che insomma non li vado più a trovare, però sicuramente al di là poi dello scopo in qualche modo anche umanitario, se vogliamo chiamarlo, sì, così, della cosa, è veramente anche lì si tratta di un incontro,
certo,
veramente con delle persone che sono per la maggior parte veramente straordinarie, cioè proprio una cosa bellissima.
Dalle quali poi immagino che insomma si attingono molte sfumature, insomma, che ti danno sempre qualcosa loro. Non sei tu a dare,
anche perché
più... sì.
spesso sono, riescono ad essere, appunto, rispetto anche a, al mio personaggio in questo spettacolo, riescono ad essere molto più, più fantasiosi e più creativi di noi, che magari andando avanti, diventando magari adulti, perdiamo un po' di quella parte bambina che invece loro conservano, meravigliosamente, insomma.
Ecco, quindi volevo evidenziare questa cosa, naturalmente, che è molto bella e che, come ho detto, è poco comune. Poi un'altra che in realtà dalle tue parti è molto più frequente, ovvero che tu fai sci nordico, dico bene?
Sì, ho avuto un passato agonistico,
perché poi tra l'altro è anche una disciplina molto faticosa, lo sci nordico.
Lo è, sì, veramente. Ora veramente a onor del vero è da anni che
hai perso un po' lo smalto.
Che diciamo vado con il mio papà, che è un grande appassionato, ma come dire, non potrei più fare quello che facevo qualche anno fa.
Certo, ecco, però hai perso un po' di allenamento, diciamo così, dai.
Sì, senz'altro.
E allora ricordo a tutti Bolle di Sapone, prodotto da Cora Teatro, scritto e diretto da Lorenzo Collalti, in scena ci sarà appunto Daniele Paoloni con Grazia Capraro. Grazie mille, scusa il gioco di parole. E quindi io ti ringrazio, ti saluto, naturalmente.
Grazie,
ti faccio
a te, davvero.
In bocca al lupo e naturalmente buon teatro.
Grazie mille.
Ciao, grazie, a presto, ciao
a tutti, ciao.
Bene, abbiamo ascoltato Grazia Capraro, ultima ospite di Quarta Parete del Teatro in Radio. Adesso ci andiamo a sentire l'ultimo brano in scaletta, rimaniamo sempre zona Napoli e naturalmente chi se non Pino Daniele con il suo Napoli è...
Napoli è mille colore, Napoli è mille paure, Napoli è voce e creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non sei sola. Napoli è un sole amare, Napoli è adore mare, Napoli è una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuna aspetta sciolta. Napoli è una camminata, prende vita mia salata. Napoli è tutto un sogno, e a sabato tutto mondo, ma non sa la verità. Napoli è mille colore,
mille paure,
Napoli è un sole amare,
Napoli è attore mare,
Napoli è una carta sporca,
e le
Napolena camonata, Napole tutto un sonno,
e ha fatto tutto un mondo.
Napole mille colore,
Napole mille paure,
Napole non sono.
E ci siamo ascoltati il grande Pino Daniele, indimenticato Pino Daniele con Napole, dal suo album più famoso, uno dei più famosi, Terra Mia, dove nella copertina campeggiava l'immagine del fratello Salvatore, scomparso tra l'altro recentemente. E andiamo lentamente in chiusura, insomma, di questa 26ª puntata di Quarta Parete, il teatro in radio, con il nostro solito aforisma. Nelle recite a soggetto, che siano fatte per il regista o per lo psicanalista, non assistiamo né alla vittoria del poeta né a quella degli attori, ma forse alla sconfitta di tutti. E siccome la sconfitta ci piace, continuiamo. Firmato Ennio Flaiano. E allora, con questo aforisma, io vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto, vi invito all'ultima puntata della stagione, che sarà la 27ª, sempre qui su Radio Sonar, invitandovi a seguirci, ma a seguire naturalmente tutto il palinsesto della radio. E quindi grazie ancora, saluto a tutti e naturalmente buon teatro, ricordando che parlare di teatro fa bene, ma farlo alla radio è meglio.
Solo un resto di speranza.